Buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo insieme per gustare la parola di Dio. Un po' come, no? Quando tu bevi un buon vino. È bello, no? Vedere quando, chiaramente per chi è intenditore, per chi lo sa bere, per chi, a chi piace. Insomma, stamattina vogliamo vedere insieme la parola di Dio. Chi è genitore sa quanto sia importante che i figli conoscono le verità della vita, conoscono le cose della vita, le esperienze. E se siamo figli di Dio, è ancora più importante che i figli conoscano quali siano gli insegnamenti della parola di Dio e che dovrebbero accompagnarli fin dalla giovinezza. Siamo così attenti, no, all'insegnamento nella scuola domenicale, proprio perché i bambini da piccoli, noi crediamo che loro possono già recepire quelle verità del Vangelo che poi li formeranno, per le quali prenderanno delle decisioni. E nella misura in cui i genitori sperimentano Dio nella loro vita, tanto più vogliono che i figli sperimentano le stesse cose. Non necessariamente le stesse esperienze, anche perché possono esserci state delle esperienze negative, che non sono costruttive, non sono un buon esempio, ma quegli insegnamenti buoni, accompagnati dal giusto esempio, da una coerenza nella parola di Dio, in quello in cui si crede, quello in cui si dice di credere e quello che si dimostra. I genitori sono lo specchio in cui i figli in qualche modo vogliono riflettersi, quindi c'è una grande responsabilità da parte del genitore. Così stamattina vogliamo aprire la nostra Bibbia in Prima Giovanni, leggeremo dal capitolo 2 e vedremo i versetti 12 e 14 stamattina. Quindi Prima Giovanni 2, da 12 a 14, così dice: Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. E così ho intitolato questo messaggio, Padri, figli e conoscenza, perché di questo parleremo, e vedremo solo due punti che sono i padri e i figli. Abbastanza prevedibile, ma saranno poi articolati in altri sottopunti. Sappiamo che questa epistola è di tipo pastorale. Giovanni, ormai avanti nell'età, parliamo della fine del primo secolo, scrive a quelli che molto probabilmente sono i credenti di Efeso, della chiesa di Efeso, dove lui è stato per un periodo di tempo, anche se queste epistole sono considerate di tipo cattolico, che non ha niente a che vedere con la Santa Romana Chiesa, ma vuol dire tipo universale. Quindi non hanno dei destinatari ben definiti. Tuttavia si pensa che siano loro, questi credenti di Efeso. E li avverte, così come abbiamo visto nelle epistole di Pietro, di queste nuove correnti, tra cui c'è questo gnosticismo, che volevano in qualche modo sovvertire le verità che sono enunciate nel Vangelo, adducendo poi le loro tesi. E infatti, secondo questi gnostici, c'era bisogno di una particolare conoscenza, che loro ritenevano di avere come un dono speciale, e con questa particolare conoscenza avrebbero potuto intendere migliormente la parola di Dio. Quindi avevano una rivelazione particolare, secondo loro. E loro erano anche dei puristi, e in quanto puristi sostenevano che essenzialmente il Gesù della Bibbia non fosse anche il Cristo, perché ritenevano che la materia fosse peccato. Quindi non credevano nell'incarnazione di Dio in Gesù Cristo come uomo, proprio perché avevano queste difficoltà di accettare un essere umano come un essere che era impeccabile. Ecco perché Giovanni quindi parla molto di conoscenza, dell'importanza della conoscenza, della vera conoscenza, per la quale non ci vogliono particolari doti, particolari, ci vuole lo Spirito Santo che intende, che interviene. E così questa conoscenza che hanno ricevuto i padri e che a loro volta devono far conoscere anche i figli. Quindi prima di parlare un po' nel dettaglio dei padri e dei figli, così come li vediamo in questi versi, non ci allontaniamo molto, volevo mettere un po' enfasi sul rapporto che c'è tra Dio, padri e figli, un po' facendoci aiutare da questo schema, che come vedete ha una parte, i padri e i figli, che hanno una relazione, ho tracciato questa linea rossa per dire che è una relazione più che altro sentimentale, più che altro diciamo anche carnale, naturale, ecco, naturale. E poi c'è una relazione celeste che ci sono i padri verso Dio e i figli verso Dio. Quindi c'è una dipendenza tra questi tre elementi, e l'uno verso l'altro, così come in questo momento li sta esponendo Giovanni. È importante quindi conoscere ogni forma di questo rapporto per quanto riguarda la conoscenza e la crescita nella conoscenza. Così vediamo ai padri. Chi è il padre? Il padre essenzialmente è il genitore naturale, ma nel contesto biblico ha un'altra accezione, è la funzione di educatore, di colui che vuole insegnare, disciplinare. E queste sono solo alcune delle funzioni del padre. Ce ne sono molte altre nella parola di Dio, ma stamattina non le vedremo, ma tutte queste funzioni vertono a definire il ruolo del padre così come Dio l'ha istituito. Dio ha istituito delle cose importanti all'interno della parola di Dio, che ce l'ha trasmesse, una è il matrimonio, e quindi all'interno del matrimonio c'è il ruolo del marito, il ruolo della donna, della moglie, e così c'è anche il ruolo del padre. Il padre che dà amore verso il figlio, che si sacrifica. Ma la cosa più importante è che il padre deve conoscere le verità di Dio da poter poi trasmettere in modo inequivocabile ed insegnare. Anzi, non dovrebbe insegnare solo qualcosa di naturale, qualcosa di istintivo, qualcosa di carnale, perché rischierebbe di fare danno. Quindi nel momento in cui il figlio riceve solo questi insegnamenti, che sono prettamente naturali, non riceve una particolare educazione, non riceve qualcosa che Dio ha stabilito. Ecco perché Giovanni, quindi, a proposito dei padri, dice soltanto fra virgolette: avete conosciuto colui che è fin dal principio, e lo ripete due volte, verso 13 e verso 14. E cosa vi ricorda questa cosa dal principio? Beh, innanzitutto già in questo libro, no, abbiamo letto il primo versetto di questa epistola, quindi prima Giovanni, capitolo 1, versetto 1, vediamo quel che era dal principio, che a sua volta ci riconduce a un altro brano famosissimo del Vangelo di Giovanni, il primo versetto, i primi due versetti. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio, essa era nel principio con Dio. Quindi il concetto di principio per Giovanni è ben definito, e lui lo vuole portare molto avanti. E quello che parla che dal principio mi fa pensare all'eternità, al concetto di eternità, ma anche la storia del rapporto di Dio con l'uomo, che parte appunto dal principio. Questa conoscenza, che è importante per conoscere anche il profilo di Dio, cioè come Dio si è rivelato, ma anche si è relazionato con l'uomo. Questa è una conoscenza di cui parla Giovanni, che non si riduce soltanto a quello che sta dicendo adesso, o quello che ha già detto prima, o che ha già detto nei suoi Vangeli. Quindi lui parte proprio dalla creazione, quando tutto ebbe inizio. Anche se in realtà bisognerebbe parlare di eternità, quando si parla di Dio, ma proprio riferendosi proprio alla storia dell'umanità, c'è un principio che risale alla creazione e sfocia, sì, nell'eternità, perché l'anima è immortale. Quindi parlare di creazione proiettata nel futuro. E quindi non bisogna limitarsi a conoscere solo il presente, la realtà mantinente, ma bisogna conoscere il passato e anche il futuro eterno. Ed è questa conoscenza che i padri dovranno poi trasmettere ai loro figli, accompagnata, come dicevo, dall'esempio, un esempio coerente, insomma, di vita coerente. Così parliamo dei figli e ci soffermiamo un po' di più. Considerando lo schema che avete sotto nello sfondo, vediamo quindi che anche i figli, i giovani in realtà, in generale, devono avere un rapporto diretto con Dio. E parlando di figli, Giovanni articola una serie di insegnamenti o comunque ribadisce delle particolari asserzioni, delle consapevolezze che sono essenziali. E non a caso inizia dal peccato. Rileggo il versetto 12: vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Giovanni sta parlando al passato, perché sta parlando a dei credenti che hanno sperimentato il ravvedimento, la conversione, la nuova nascita, E come è giusto che sia, Giovanni specifica anche colui attraverso il quale questo è stato possibile, in virtù del suo nome. In virtù del suo nome. Ora, la forma del passato qui è di tipo prossimo, è un passato prossimo. Infatti in italiano viene tradotto con sono perdonati. Ma in realtà, nell'originale greco, è un perfetto. E il perfetto è un tempo che esprime qualcosa che è iniziato nel passato e che perdura ancora oggi. Questo per dire che ogni peccato che ancora i giovani possono commettere sono immediatamente perdonati. Chiaramente non solo i giovani, non solo i peccati che commettono i giovani, anche quelli che sono meno giovani. Infatti qui Giovanni si sta rivolgendo a tutti i figli di Dio. Questa espressione figliuoli lo esprime per tutti, proprio per esprimere questo carattere paternale, no? Pastorale, amorevole verso questi destinatari. Ora, in confronto di questo peccato si possono avere due atteggiamenti essenzialmente per quanto riguarda i figli di Dio, i credenti. Uno più blando, cioè coloro che sminuiscono il peccato, coloro che non gli danno il giusto peso, coloro che ci convivono con questo tipo di peccato, con particolari peccati, dicendo che non è grave, dicendo che non ha conseguenze, dicendo che tutto sommato non è particolarmente pericoloso o dannoso. E un altro tipo di atteggiamento è quello più severo, troppo severo. Coloro che non riescono a perdonarsi dei peccati, pensano che quello che hanno commesso è imperdonabile. Ebbene, entrambi gli atteggiamenti sono sbagliati. E qui, specialmente il secondo caso, Giovanni lo sta ribadendo. Sono perdonati. È un continuo flusso di perdono. Chiaramente devono essere confessati, chiaramente ci deve stare un sincero ravvedimento davanti a Dio. Ma sono perdonati. Guai a vivere con questo senso di colpa, pensando che il tuo peccato non è stato perdonato, o che tu sei continuamente sporco davanti a Dio. Lo siamo, ma siamo stati perdonati. L'abbiamo ricordato ancora stamattina con gli elementi del pane e il vino, l'opera di Cristo per noi. Vediamo al secondo sottopunto, la vittoria sul maligno, e così di conseguenza Giovanni può asserire un'altra importante verità, la vittoria sul maligno. E noi sappiamo che sempre che è stato per opera di Gesù. Per precisione leggiamo il verso di Giovanni, appunto il Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. E guardate che forte assonanza che c'è tra l'Epistola e il Vangelo, no? Quindi è inequivocabile l'autore dell'Epistola. E la vittoria di Gesù sul mondo, sul peccato, si estende necessariamente anche sui figli di Dio. Non è qualcosa relegato solo a Gesù, ma qualcosa che poi scende, si espande verso i figli di Dio. E Giovanni enfatizza una vittoria in cui ogni credente è partecipe. E grazie a Dio, meno male. Certo, sappiamo poi che ci sono le cadute, e la caduta è una, come se fosse una vittoria temporanea del maligno, temporanea, perché poi noi sappiamo che un giorno assisteremo alla vittoria finale dell'agnello su Satana, e i figli di Dio vedranno questo, e noi diamo gloria a questo, no? Perché noi ci proiettiamo verso questa visione. E fino ad allora, come dicevo prima, non dobbiamo farci schiacciare dal peso del peccato, perché è già stato sconfitto il maligno. Un altro aspetto che sottolinea Giovanni è quello di conoscere il Padre. L'accesso al Padre, anche questo sappiamo, è possibile soltanto attraverso il Signore Gesù. Basta rileggere il versetto 6 del capitolo 14, sempre del Vangelo di Giovanni, rimaniamo molto su Giovanni stamattina. Gesù gli disse: io sono la verità, la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Conosciamo questo verso a memoria, che è giusto ribadire. Giusto ribadire per dare la giusta importanza del ruolo di Gesù nella nostra vita e nella relazione col Padre. Quindi un figlio per natura, a meno che non sia figlio di NN, conoscete questa espressione NN, figlio di NN? Forse magari più giovani no. NN sta per Nomen Nescio, che in latino vuol dire non conosco il nome. E veniva usata questa, a volte anche triste, locuzione per i bambini orfani generalmente, che, di cui non si conosceva il padre. E allora mettono questo NN, poi con le varie riforme della famiglia questa locuzione è stata tolta, adesso non so all'anagrafe cosa riportano, se riportano qualcosa, ad ogni modo. Dicevo che il bambino per natura conosce il padre naturale, ma non tutti i bambini, qui Giovanni usa l'espressione ragazzi, al versetto 14, per indicare i bambini sì, ma anche i bambini nella fede, i giovani nella fede, quindi coloro che stanno proprio alle prime armi. E dicevo, è stato rivelato il Padre Celeste, questo è un privilegio che in questo caso è stato dato ad ogni figlio di Dio, no? Anche per coloro che sono più grandi di età. Ma qui vuole esprimere proprio con le conoscenze basilari del Padre, i primi passi, quelle cose essenziali che si imparano, no? Quando ci si avvicina al Vangelo, alla parola di Dio e ci si converte. Giovanni conosce questi destinatari e per grazia può affermare questo. E quanto sarebbe bello, immaginando un po' la scena, no? Che entrasse da quella porta Giovanni, l'Apostolo, e dicesse ad ognuno di noi: tu hai conosciuto il Padre. Ce lo dicesse Giovanni. Sì, è vero che questo lo sappiamo per certo, perché lo Spirito attesta al nostro spirito, no? Come è scritto in Romani, che siamo figli di Dio. Ma quando leggiamo queste espressioni da parte di Paolo, di Pietro e di Giovanni verso i destinatari, dicendo voi avete fatto questo, che incoraggiamento. Così vediamo la forza con la parola, che è un'altra cosa che vuole ricordare Giovanni, una parola che dimora nei giovani in modo particolare, e questa parola che vivifica continuamente. Anche per questo i giovani, benché magari si sentono forti, gagliardi, lo sono, prestanti, devono comunque attingere alla fonte della giovinezza, che è la parola di Dio, e non si devono mai distaccare. Non devono pensare di fare tutto con le proprie forze, anche se magari hanno le capacità, hanno il potenziale, hanno tanto vigore, ma devono attingere alla parola di Dio, altrimenti sarebbe un fallimento. Altrimenti attingerebbero appunto ad altre fonti che il mondo offre e che non sono da Dio. Leggiamo insieme un brano in cui vediamo il concorso anche dei genitori. Si trova in Proverbi, capitolo 6, leggiamo i versi da 20 a 23. Figlio mio, osservi i precetti di tuo padre e non trascurare gli insegnamenti di tua madre. Tienili sempre legati al cuore e attaccati al collo. Quando camminerai ti guideranno, quando dormirai veglieranno su di te, al tuo risveglio ti parleranno. Il precetto infatti è una lampada, l'insegnamento è una luce, le correzioni e la disciplina sono la via della vita, per guardarti dalla donna malvagia, dalle parole seducenti della straniera. È un monito che Salomone poteva dare ai ragazzi in modo particolare, ma chiaramente ha una valenza per ognuno di noi. La parola di Dio non è fatta solo di legge. Non è fatta soltanto di insegnamenti, di comandi, di istruzioni, ma è fatta anche di tanti incoraggiamenti. E noi stamattina vogliamo parlare prevalentemente di questo. Ecco, vogliamo parlare di questi incoraggiamenti di cui vediamo in questi pochi versi come Giovanni è proprio largo di maniche. Non lesina proprio a esprimere questi incoraggiamenti verso questi figliuoli, come li chiama lui. E non sta dicendo infatti quello che i giovani e i padri devono fare, ma ricorda quello che già sono e quello che è già stato fatto per loro, abbiamo ribadito, da parte di chi. E perché lo fa Giovanni? Perché dimentichiamo, e quando dimentichiamo chi siamo ci scoraggiamo e non riusciamo ad andare avanti, entriamo un po' nel pallone, no? Magari davanti alla difficoltà, davanti al problema. Non sentiamo più la presenza di Dio perché ci sentiamo coloro che falliscono, fallimentari. E come ho già detto, lo voglio ribadire, il merito non è nostro. E Giovanni ricorda anche questo. È chiaro, non è perché qualcosa che abbiamo messo addosso, un timbro, e poi non ci dobbiamo più pensare. Dobbiamo continuare a avere questo rapporto con il Padre perché questo possa continuare a funzionare. E proprio laddove ci sentiamo giù, ecco il monito, ecco questo: tornare al Padre. Padre e figli quindi hanno delle responsabilità, abbiamo detto, tra di loro, ma anche verso Dio. E queste direzioni sono così legate, sono così concatenate, perché non si può considerare l'una senza l'altra. Anche se non sei genitore stamattina, anche se non hai più un padre fisico, naturale, devi considerare questa relazione. Tu fai parte di uno di questi ruoli, necessariamente. O l'uno o l'altro. O tutti e due, perché no? E, quindi se hai un'età, una maturità per considerarti padre, ti puoi rivolgere verso i giovani come figli, come se fossero figli. E i figli, se vedono qualcuno che, questi giovani, ecco, magari vedono qualche persona con qualche capello bianco, gli fa qualche riprensione, qualche suggerimento o qualche incoraggiamento, devono ascoltarlo perché devono capire i ruoli così come Dio li ha istituiti nella Chiesa. Non devono essere refrattari, restii ad ascoltare le persone più anziane, più mature, anche più mature nella fede ovviamente. Quindi, se sei padre o sei una persona matura in generale, ricorda ai giovani chi sono, così come ce l'ha ricordato Giovanni stamattina. E così, se sei giovane, vivi questa realtà, sempre così come Giovanni ce l'ha voluto ricordare stamattina. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché Tu hai premurato questi apostoli, questi discepoli, ispirati dal Tuo Spirito, a parlare dei destinatari che noi non conosciamo personalmente, ma possiamo immaginare, con delle difficoltà simili a quelle che possiamo avere noi oggi. L'uomo non è cambiato, è cambiata forse la società, la politica, ma l'uomo non è cambiato. Quindi noi attingiamo a piene mani questi insegnamenti e questa mattina in modo particolare questi incoraggiamenti che l'Apostolo ha voluto proferire e che sono arrivati fino a noi oggi. Così grazie per questa parola, grazie perché possiamo essere arricchiti del Tuo Spirito e della Tua parola e noi possiamo attingere in ogni istante della nostra vita da questa fonte inesauribile. Grazie Signore proprio perché questo è possibile attraverso il Tuo Figlio Gesù, che ha permesso tutto questo per ogni Tuo figlio, che ha riconosciuto, si è inginocchiato davanti a Te e ha avuto questa esperienza di accettarti nella propria vita. Così grazie per quello che abbiamo potuto ancora ricordare stamattina, nel nome Tuo Santo. Amen.